Ciao, buongiorno. Allora, beh, la situazione è complicata. Io non so, non leggo tanto i giornali italiani, ho visto solo un articolo, diciamo, decente, tutto il resto era appunto, come dici tu, folklore. La situazione è complicata perché è un lockdown che manca di un piano e quindi c'è una città di 26 milioni di persone che si è ritrovata con delle difficoltà logistiche. Che vuol dire che il cibo è molto male distribuito, quindi ci sono zone di abbondanza e zone in cui non c'è niente. E allo stesso tempo le politiche sanitarie che fanno in modo che questo lockdown in qualche modo funzioni per ridurre i casi non sono esattamente, diciamo, non c'è un piano che è particolarmente chiaro, quindi ci sono un po' di sacche buie. Quello che succede, magari vado un po' nei dettagli, però è che noi prima di marzo, diciamo prima della fine di marzo, siccome si erano verificati un paio di focolai, dovuto il primo principale dovuto ad un albergo delle quarantene delle persone che venivano da fuori dalla Cina, in cui c'è stato un outbreak di un medico o qualcosa del genere. Comunque c'erano alcune zone che venivano chiuse per 2 giorni per fare una serie di test. Se i test andavano bene, ok, se i test andavano male, le persone venivano curate, portate in ospedale o le zone venivano mantenute in chiusure più lunghe per gestire la situazione. Poi, se qui, come dire, la cosa stava andando con dei numeri che crescevano, ma progressivamente. Poi è successo che invece sono arrivate delle decisioni e delle visite in qualche modo da Pechino che hanno disapprovato questa pratica. E hanno suggerito di dividere la città in due, c'è cioè un fiume che l'attraversa, quindi la parte a est del fiume e la parte a ovest del fiume, ciascuna chiusa per 5 giorni completamente. Questa comunicazione però è stata data un po' di fretta e quindi c'è stata un po' la corsa a reperire le cose da mangiare e così via. E soprattutto quando sono finiti questi 5 giorni, il lockdown è stato esteso per tutti in maniera indeterminata. E quindi ci si è trovati con tanta gente che non era pronta a stare in casa per così tanto tempo, per tutta una serie di motivi organizzativi. E qui ora siamo, ora c'è stata una nuova disposizione che dice che alcune zone sono state aperte, in realtà molto poche, ma alcune zone sono state aperte e c'è un sistema in piedi per cui se non c'è nessuno ne positivo negli ultimi 7 giorni nel posto in cui vivi, vuol dire che puoi uscire dalla porta di casa e puoi stare all'interno del tuo condominio. Dopo passati questi 7 giorni e continuare a fare i test. Se ancora non ci sono persone negative e positive, allora si può uscire in strada all'interno di un raggio di quartiere di 5-6 strade più o meno. Quindi è un po' una ruota. Va bene, però dopo magari se capita il positivo si ritorna indietro. Il problema è che qua i palazzi, ci sono palazzi da 300 persone, ci sono palazzi da 8.000 persone. Quindi le possibilità che uno su 8.000 torni positivo sono tante e quindi ci sono persone che stanno con noi. Io, per esempio, ero arrivata a livello 7, ero a più 7, ero vicina all'uscire di casa e ora siamo ritornati a livello 0 perché hanno trovato un altro caso qua accanto, in un vicino qua accanto. Quindi la situazione è un po' così.
Ascolta, mi raccontai appunto della distribuzione in un senso o nell'altro, cioè a chi da regolare, a chi meno. C'è anche un discorso di quartieri, quindi anche di classe nella distribuzione, perché immaginiamo comunque una città così grande come Shanghai, nonostante sia una delle città più ricche della Cina e via dicendo, però non parliamo di una popolazione ricca di 26 milioni di abitanti, o sbaglio?
Sì, più che di relative, Secondo me su questo non so, perché non so bene cosa sta succedendo in tutti i quartieri. Per esempio, so che ci sono alcune distribuzioni diverse. Non so, io ho ricevuto due volte dei sacchi di vegetali molto utili. Ci sono persone che hanno ricevuto una scatoletta di carne in scatola e una scatoletta di biscotti, che è un pochino meno utile come sopravvivenza. Il problema è che la distribuzione viene gestita a livello amministrativo non in maniera centralizzata, ma da quelli che sono, diciamo, i comitati di quartiere, che sono questi, in cinese si chiamano jietao, che sono le unità amministrative più piccole a livello cittadino, quindi sono e sono autonome nelle decisioni che prendono e nella logistica che hanno. Quindi io sono convinta che alcune persone non abbiano distribuito vegetali per reperirli neanche loro, magari perché l'amministratore non è tanto sveglio, magari perché non ci sono i contatti, magari perché ci sono troppe persone. I motivi sono veramente i più variegati. Io ho persone che hanno, da un punto di vista di magari occidentali, che vivono anche in appartamenti molto ricchi, che non hanno ricevuto niente per settimane. Quindi secondo me la distribuzione è più legata alla confusione amministrativa che c'è in questo momento. Quello che dici tu su alcune so alcune storie, perché ho dei contatti qui, per esempio con le persone che fanno le pulizie all'interno del posto dove vivo, che mi raccontano un po' le storie. Ci sono tutta una serie di persone che ricevono cibo dal governo, quindi piatti caldi tutti i giorni, che sono quelli che sono dedicati a lavori, a servizi urbani, che sono quelli che avrebbero ricevuto il pasto comunque anche al di fuori dell'emergenza. E poi ci sono invece quelli che si stanno chiamando sempre di più gli eroi, che sono le persone che sono in grado di poter fare delle consegne, quindi si possono comprare delle cose a livello condominiale con dei gruppi di acquisto, però le licenze sono pochissime, e se tu sei in giro a fare una consegna non puoi tornare a casa a dormire, perché se entri a casa non potresti uscire più e non puoi neanche andare, non ci sono posti dove puoi andare. Quindi c'è gente che sono settimane che dorme sotto i ponti, per strada, sui motorini, nei camion, perché sono le persone che devono restare attive per far sì che l'ordine di 8 milioni di zucchine organizzato dal mio condominio arrivi a destinazione in un tempo ragionevole. E questo ovviamente è completamente fuori da qualunque dinamica di welfare, e da anche, cioè, ovviamente dà luogo a tutta la dimensione un po' grigia dell'economia, che è tipica cinese, e che però funziona così. Oppure ci sono dei condomini che magari non hanno tanta sicurezza, e quindi qualcuno riesce a fare uscire delle cose. Io per esempio ho comprato del vino dal mio vinaino, che non ha una guardia all'ingresso, e in qualche modo riesce a fare delle consegne, però non c'è un sistema di supporto di tutta questa catena informale. È tutta una catena informale che, come al solito, in Cina sta salvando le pezze a più o meno tutti quanti.
Quello cinese era stato raccontato, ovviamente, secondo dallo schieramento dell'informazione, per chi un modello in un senso, per chi un modello in un altro, però è stato sempre spesso e volentieri esaltato, anche perché comunque abbiamo a che fare con territori che hanno, come raccontavi tu, no? Una città di 26 milioni di abitanti. In Europa non c'è una metropoli del genere, quindi anche ragionare poi su quelle che sono le misure, partendo dai numeri delle nostre città e quello che è stato fatto in Europa, è sempre molto sindacabile, no? Perché parliamo di cifre completamente diverse. Però appunto, come raccontavi tu, è un po' difficile avere la percezione di quello che succede in una città così grande, soprattutto in un momento di lockdown. Però a livello di informazione, in tutte le sue sfumature, da quelli che sono, possono essere i media indipendenti, ma anche quelli che si può ricevere attraverso, no, alcuni strumenti social e via dicendo, account, qual è il racconto che ne esce fuori di Shanghai? Perché poi io ho avuto a che fare nel cercare notizie con gente che scriveva che a Shanghai ci stavano delle rivolte per strada, come puoi immaginare, no? È sempre quando c'è tanta informazione c'è anche tanta cattiva informazione e anche tanta, no, quelle che ormai chiamano fake news. Però poi quello che è interessante cercare di capire è la cosa realmente poi la popolazione di Shanghai tenesse, cioè, tenesse botte, come tenesse botta e quali erano poi le reazioni nei confronti del governo cinese.
Allora, ma questa secondo me è la domanda, al di là del cibo, delle verdure, secondo me questa è un po' la domanda cruciale, anche più interessante, di cui si parla di meno, perché ci sono tante cose che stanno succedendo. Una è che il governo è stato, cioè, credo mai come in questo momento, o comunque non ho ricordi di una capacità di bloccare le notizie o bloccare i commenti in maniera così rapida come in questi giorni. Anche commentari di persone che magari, di persone anche, io ho visto commentari di professori o di gente intellettuale che magari scrive un pezzo su un social network che potrebbe essere come il nostro Medium, un pezzo di riflessione con delle idee, delle cose, ma non delle critiche, semplicemente un pezzo articolato, scomparso nel giro di 10 minuti, che io non riesco neanche a fare, non faccio in tempo a leggerlo tutto e a tradurlo tutto, che non c'è già più. E come questo, video o telefonate magari fatte al Comitato Centrale per Controllo Epidemico, in cui la persona del controllo epidemico sbrocca e dice: ah, ma non stiamo capendo niente neanche noi, ci danno ordini in contraddizione dalla mattina alla sera. Quindi, diciamo, c'è chiaramente l'intenzione di tenere le voci che raccontano il disagio o le voci che raccontano il problema in una maniera articolata, come dovrebbe essere raccontato, il più possibile silenti. E questa cosa sta avvenendo in maniera massiccia, tant'è che arriva, cioè ti accorgi, clicchi su un sacco di roba che non esiste più appena te l'hanno mandata. Quello che si sente, ovviamente c'è tutta una serie di cose, io adesso sto cominciando a fare tutti gli screenshot e a salvare una serie di cose, perché ci sono invece dei documenti che sono importantissimi, perché è vero che la gente si espone a livello di proteste, ci sono alcuni condomini per esempio in cui il cibo c'è e viene consegnato alla porta, ma siccome le persone alla porta non si prendono la responsabilità di distribuirlo perché potrebbe essere contaminato e non hanno gli strumenti, non hanno i disinfettanti perché nessuno glieli manda per disinfettarlo, non lo distribuiscono, e quindi le persone si lamentano anche di situazioni del genere. Il livello, chiamarla rivolta mi sembra un po' esagerato, però è chiaro che ci sono decine di migliaia di persone che sono in situazioni di estremo disagio in questo momento e lo stanno raccontando in modi diversi. C'è una protesta che è andata avanti negli ultimi 2 giorni, che ha fatto proprio il giro, perché stanno aprendo un nuovo centro di quarantena, magari poi parliamo di questi, esatto, centri di quarantena, esatto, in una scuola pubblica, in un posto da qualche parte a sud di Shanghai, e i vicini sono infuriati perché non lo vogliono. E c'è questa scena incredibile con la rappresentante del governo, che è una signora mingherlina con un megafono in mano, e tutta la gente dietro un filo, neanche una transenna, proprio un filo che nessuno oltrepassa, tutti urlano, e in fondo ci sono, ho visto il video stamattina, 40, 30, 40, 50, non so, poliziotti con gli scudi antisommossa, però con anche le tute bianche quelle mediche, che quindi è una situazione anche abbastanza ridicola, devo dire la verità, che fanno una testuggine, avanzano, aprono il blocco, vanno avanti e prendono possesso della scuola, che è una scena che mi aveva fatto i brividi, ovviamente, perché senza che ci sia una dimensione, cioè la violenza è tutta vocale, in questo caso non c'è una violenza fisica, in altri casi sono più confusi, la situazione è veramente complessa, quindi il disagio è fortissimo e c'è, come dire, più che oltre che il disagio della situazione, c'è secondo me forse l'inizio di una realizzazione che, come dire, il governo, così come ti salva il culo in tutte le situazioni tipicamente in Cina, ti può anche lasciare un po' col culo per terra, quindi forse su questo i cinesi stanno un po' cominciando a svegliare, però è chiaro che la situazione principalmente la crisi è più politica che sanitaria, secondo me. E poi c'è un'altra cosa che non si sa, ci sono altre cose che non si sanno, e ovviamente sono le statistiche nascoste, che sono quelle di tutte le persone che ora si stanno nascondendo in casa con i test positivi perché non vogliono essere portate nei centri di quarantena, tutte le persone che si stanno nascondendo in casa positive perché non vogliono che i vicini li caccino fuori, e c'è tutto anche questo, quando la reazione diventa, diciamo, violenta o comunque intensa, poi dopo le relazioni anche con la tua comunità intorno si disgregano o possono esplodere facilmente, quindi questo è una cosa che non si sa dove andrà a finire, insomma.
Allora, raccontaci pure quest'altro aspetto, era molto interessante come era organizzato, no? Quella creazione di questi centri vaccinali, proprio come è organizzato mettiamolo così, il circuito a cui bisogna poi entrare per i controlli, no? I tamponi, i controlli e via dicendo.
Allora, l'idea iniziale dell'amministrazione di Shanghai era quella di portare in quarantena solo le persone con dei sintomi gravi, quindi persone in grado, in necessità di ricevere delle cure specifiche e di lasciare gli asintomatici a casa. Nelle ultime 3 settimane il 97% delle persone positive a Shanghai sono asintomatiche. Forse perché vengono prese molto in anticipo, questo non lo so, però i numeri sono questi. Poi è successo che quando è arrivata questa delegazione pechinese a fine marzo, che prima della decisione di questi lockdown, si è deciso che questa cosa non poteva essere, che nessuno positivo poteva stare nei centri abitati e quindi dovevano essere tutti quanti trasferiti lì. Quello che è successo però è che questi posti non sono stati pensati per sostenere 30.000 nuovi casi al giorno, perché ora si parla di 30.000 nuovi casi al giorno, quindi 30.000 sull'arco di 2 settimane, fate i conti voi, non c'è posto per tutte queste persone. E quindi si sono verificati, al di là del fatto che questi sono posti, sono degli ospedali da campo, quindi con delle brandine, con situazioni diciamo non necessariamente molto comode, bagni pubblici in situazioni in cui sono tutti malati, quindi uno come fa a guarire così. Però al di là di quello ci sono delle cose drammatiche, del tipo che tu sali su un bus, vieni prelevato, sali su un autobus, fai 40 km per arrivare a questo centro, arrivi e vieni scaricato in un posto dove il centro non è ancora stato finito di costruire. Ci sono video di gente in mezzo a questa sorta di cantiere in cui non c'è niente e quindi devono aspettare un altro bus che li riporti indietro. Oppure questo ragazzo, una serie di ragazzi anche stranieri che hanno fatto queste bellissime testimonianze di persone che arrivano al centro ma il centro è pieno e quindi devono essere portati da un'altra parte, ma non si sa dove portarli. Allora vengono riportati a casa, ma la comunità non li vuole più perché sono positivi, e quindi fa le barricate e non li fa rientrare, e quindi riprovano un altro centro che a loro volta è pieno, e quindi c'è gente che magari si fa 20, 24 ore, 36 ore in giro su un autobus con la febbre, sballottato di qua e di là, senza sapere dove andare. E poi quando entri in un posto di questi, piove, e il tetto crolla e ci sono non le gocce che cadono, i fiotti proprio che cadono dall'alto, e la gente che cerca di ripararsi con dei cartoni nei centri di quarantena. Vabbè, questo chiaramente è al limite è ben fuori la zona del welfare, è ben fuori il problema della sanità pubblica, insomma, non ci sarebbe da discuterne per un sacco di tempo, ovviamente. Con questo poi i centri, cioè i test che si fanno, noi usciamo di casa per andare a fare il test, siamo tutti insieme, tutto il condominio, con questa persona che fanno, la trasmissione delle ultime settimane, io sono chiusa dentro da quasi 4 settimane adesso, la trasmissione delle ultime settimane può essere avvenuta solo quando si fanno i test o quando si riceve del cibo, ma siccome li inondano di disinfettanti questo non dovrebbe succedere. Quindi questo rende molto difficile pensare come ci sia una strategia in piedi e come questa strategia possa essere considerata accettabile, non dico furba, ma almeno accettabile.
Ultima, un'altra cosa, riguarda soltanto Shanghai il tutto, giusto? Queste misure, ossia...
No, non riguarda... Non riguarda solo Shanghai, anche se qua secondo me si ritorna un po' alla questione politica, nel senso che Shanghai aveva deciso di provare ad usare un modello diverso che rispondeva anche all'idea. Comunque mesi fa si parlava, ok, dobbiamo uscire da questa idea del Covid zero, perché non è possibile essere Covid zero per sempre. Come si fa? Facciamo degli esperimenti. Shanghai stava cercando di fare un po' questa cosa, mentre Pechino è un po' più legata al fatto che, siccome a Wuhan avevano avuto successo, anche se Wuhan era 2 anni fa con un altro virus, con un'altra situazione, insomma c'è un po' secondo me questa guerra di intenti, e quindi c'è un po' la politica del nord, la politica del sud, la politica di quelli liberali, la politica di quelli conservatori, per capirsi, e il problema è che... la gente sta pagando tanto di queste cose. Per esempio, adesso ci sono 2 altri focolai grossi, uno nel nord della Cina che è molto più grande, e anche lì è stato gestito in maniera... Però, molto più grande come numeri, ma il posto è più piccolo. E ci sono anche interessi commerciali di servizi urbanistici, forse c'è anche un tipo di popolazione diversa, cioè Shanghai è anche la città più internazionale, quindi questa cosa sta sicuramente facendo molto il giro, e non è difficile pensare se possa influire sul resto della Cina positivamente o meno. Questo è un po' strano da dire. Comunque il fatto che Pechino si muova in maniera così repressiva, oserei dire, è sicuramente legato alle elezioni che ci saranno, è sicuramente legato a delle dinamiche molto più grandi della crisi sanitaria di per sé. Io conosco tanta gente che è malata, non c'è stato ancora un decesso, i numeri delle persone in situazioni critiche sono veramente 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 bassi. E quindi per ora va così.
Sì, immagino appunto che deve essere anche faticoso, come raccontavi, 4 settimane di chiusura dentro casa. Proverebbe chiunque, questo va detto. Senti, concludendo, cos'altro non ti ho chiesto o c'è da raccontare che ci sfugge? Che a me sfugge più che altro.
No, sto pensando. Sì, è che un po' appunto, non so, appunto, la storia che, le voci che mi arrivano rispetto alle narrazioni, agli articoli, sono comunque appunto tutte cose sensazionalistiche che fuori contesto secondo me non aiutano a capire la complessità. Cioè, non è che c'è in ballo nessuna dimensione altra, perché la Cina è un posto dove c'è la censura e quindi siamo tutti sotto il re, in ostaggio. Non è che non è vero, è che sono proprio le parole sbagliate. Cioè, c'è una dimensione di noi stiamo vivendo adesso quello che tutto il mondo ha vissuto, come dire, negli ultimi 2 anni, e è un po' c'è questa battaglia che, se è vero che dobbiamo vivere la stessa cosa vostra, è perché in qualche modo chi aveva preso le decisioni aveva in qualche modo sbagliato. Quindi è un po' questa la situazione che stiamo pagando. Quindi anche è difficile anche pensare a mettersi, a proteggersi dal Covid in una situazione in cui gli interessi non sono chiaramente quelli sanitari, e quando poi le situazioni legate al Covid, appunto questi centri quarantena, queste storie drammatiche, surreali, senza senso, di gente che viene fatta soffrire di più per niente, cioè è difficile, come dire, restare tranquilli. Quindi un po' la domanda che io per esempio mi sto facendo, anche pensando alla mia città, che non è una città di gente che combatte, voglio dire, però siccome non è gente che è abituata a combattere, dopo se la gente si incazza senza sapere come fare a protestare davvero, questa è un po' critica come situazione, perché poi dopo le possibilità di venire semplicemente e malamente represse sono altissime. Quindi guardo tutto questo processo con molta preoccupazione, devo dire la verità, e col privilegio di poterlo guardare, di io sto bene, c'ho il cibo, quindi sono tranquilla. Però appunto questo mi preoccupa tantissimo sul lungo, cioè sul dopo Covid, però di questo magari insomma se ne parla fra qualche settimana, quando la situazione è più chiara.
Perfetto, io ti ringrazio, ti mando un abbraccio enorme da qui. Sì, magari ne useremo nei prossimi giorni di richiamarti in modo di continuare questo racconto, perché c'è bisogno di racconti del genere, di fare anche chiarezza su quella che è il volume di cattiva informazione con cui abbiamo a che fare giorno dopo giorno, tra stampa mainstream, social network e via dicendo. Ed è anche uno dei motivi per cui noi invitiamo a radio abbonarvi qui a Radio Onda Rossa, perché cerchiamo di fare quell'informazione dal basso che spesso e volentieri è quasi indispensabile, non soltanto necessaria. Ancora grazie, alla
grazie
prossima
mille. Ciao a tutti, baci.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.